Sono le 11, una buona giornata a tutte e tutti, benvenute e benvenuti. Con Oggi Pubblica riprende la sua programmazione nel palinsesto di Radio Popolare. Sono le 11 e un minuto. Rispetto a quando ci siamo sentiti l'ultima volta in questa trasmissione, il 18 dicembre scorso, oggi se apriamo un qualunque quotidiano oppure se ascoltiamo un qualunque giornale radio di Radio Popolare, veniamo coinvolti in un racconto che qualche settimana fa sarebbe stato solo una distopia, chissà quanto lontana o vicina, una previsione di cose brutte e niente di più. Invece oggi che cosa succede? Allora, prendiamo ad esempio L'Avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani, l'editoriale di questa mattina di Giorgio Ferrari, che è una firma del quotidiano dei vescovi. Che cosa scrive Ferrari? Il blitz su Caracas, così comincia l'articolo, il preannuncio di un Anschluss americano in Groenlandia, il regolamento di conti annunciato nei confronti di Messico, Cuba, Panama e Colombia sanciscono, senza più il velo del diritto internazionale, l'era dell'imperialismo prêt-à-porter inaugurata da Donald Trump. Un'era, ancora Giorgio Ferrari che scrive su Avvenire, dietro a cui si scorge l'eclissi dello spirito della pace di Vestfalia, il modello geopolitico teorizzato da Henry Kissinger nel suo World Order, che nel 1648, la pace di Vestfalia, aveva concluso la guerra dei 30 anni, plasmandosi sull'uguaglianza legale degli stati sovrani che coesistono basandosi sul non intervento negli affari interni degli altri. All'età delle alleanze, e ancora qualche riga di questa citazione dall'Avvenire di questa mattina, all'età delle alleanze, scrive Giorgio Ferrari, si è sostituita nel breve volgere di un decennio quella delle zone di influenza, una tripartizione di buona parte del mondo che le tre superpotenze, Stati Uniti, Cina e Russia, si assegnano con silente compiacimento. Qual è questa tripartizione? Ferrari ce la spiega così: l'Eurasia per Mosca, le Americhe per Trump, l'Asia Pacifico per Pechino. In quest'era dei predatori, Vladimir Putin e Xi Jinping sono spettatori interessati e conniventi, flebili e di circostanza le loro critiche a Trump, pronti ad imitarlo quand'anche già non sia stato istituito un patto a tre per assegnare Taiwan al revanchismo cinese e l'Ucraina e chissà cos'altro agli appetiti neozeristi del Cremlino. Allora, come dicevo, il tono di questo articolo è il tono che descrive un quadro e una situazione che, dicevo, soltanto un mese fa forse sarebbe stato difficile immaginare come imminente, l'insieme di questi elementi, il come sono stati poi combinati. Questa mattina voglio proporvi un'intervista che è stata registrata qualche giorno fa, prima del blitz armato statunitense che ha portato al rapimento, al sequestro del presidente venezuelano Maduro e di sua moglie Cilia Flores. È un'intervista che potremmo dire sui fondamenti ideologici di gran parte di ciò che sta accadendo in giro per il mondo. L'ospite in questione è uno storico, si chiama Federico Finkelstein, è argentino e insegna alla New School for Social Research di New York, che è un'università di riferimento del pensiero critico e progressista. Con le sue ricerche, Federico Finkelstein sta compilando una sorta di mappa delle culture politiche antidemocratiche, reazionarie, che ci sono state tra il XX e il XXI secolo. Questa definizione del suo lavoro non è mia, ma è quella che ha dato qualche settimana fa lo studioso delle destre Guido Calderon. Si passa negli studi di Finkelstein dai fascismi europei ai populismi alle dittature latinoamericane. Il titolo del suo ultimo libro è Aspiranti fascisti, vademecum per contrastare la più grave minaccia alla democrazia. È un libro che ha pubblicato qualche settimana fa Donzelli con una prefazione di Nadia Urbinati, la filosofa della politica della Columbia University, sempre di New York. Professor Finkelstein, buongiorno e bentornato a Radio Popolare.
Buongiorno.
Lei è uno studioso, come dicevo, dei fascismi, dei populismi. La prima domanda che le voglio fare è se ci può indicare anche in linea generale la differenza tra uno e l'altro, fascismo e populismo.
Sì, e questa è la domanda che io presento al mio libro, no? Quali sono queste differenze? E io parlo di quattro pilastri del fascismo che non sono importanti nel populismo. Infatti i primi populisti, diciamo per esempio Juan Domingo Perón in Argentina o Getúlio Vargas in Brasile, la sua riformulazione del legame autoritario del fascismo è in chiave democratica, cioè come dire, c'è un rifiuto di questi quattro pilastri che sono essenziali nel fascismo. E questi pilastri sono: uno, la violenza e la militarizzazione della politica, centrale nel fascismo e non è così centrale nel populismo. Il secondo è la menzogna e la propaganda totalitaria, che è centrale, diciamo, è un elemento centrale nel fascismo, e i populisti sono più tradizionali in questo senso, no? Le sue menzogne sono più limitati e loro non credono in queste menzogne. E nel caso del fascismo non solo si crede in questa menzogna, ma si intenta di fare una conversione della realtà nel senso della menzogna, cioè la menzogna diventa una realtà, no? Come un laboratorio fascista di propaganda e di menzogne totalitarie. Questo non è tipico dei populisti. Il terzo pilastro è lo che io chiamo la politica della xenofobia, la demonizzazione assoluta dell'avversario e anche il razzismo. Questo è centrale in tutti i fascisti a livello globale e non è una dimensione essenziale, diciamo, al centro della politica populista. E come diciamo in inglese, last but not least, ultimo ma non meno importante, la questione della dittatura. Non c'è fascismo senza dittatura, e invece il populismo è una riformulazione del fascismo, come io diceva, in chiave democratica, cioè è una democrazia autoritaria, anticostituzionale, ma che fa che fa la sua, un elemento centrale della sua legittimazione, il voto. Questo, il voto, non è importante, troppo importante nel fascismo e diventa importantissimo nel populismo.
Certo, semmai il voto, professore, è stato l'avvio che ha portato poi alla ascesa verso un sistema fascista di soggetti, pensiamo a Mussolini, pensiamo anche ad Hitler, ma... lei adesso ci ha spiegato la differenza tra populismi e fascismi. Proviamo a mettere su una linea del tempo però i due concetti. E allora le chiedo se il fascismo è sempre una evoluzione, involuzione del populismo, oppure dal neofascismo si può anche andare verso il populismo. Il caso di Meloni potrebbe essere.
Sì, il caso di Meloni, esatto. Io penso che, come storicamente, tutte le vie sono possibili, no? C'è populisti che diventano dittatori, il caso di Chavez e Maduro in Venezuela, e senza democrazia non c'è populismo, e in un senso di una cosiddetta sinistra nazionale, popolare, come la chiama, o diciamo all'estilo di Maduro, non c'è una democrazia. Nel caso della destra, la destra populista che diventa più cercana alla dittatura, cioè diventa, come io le chiamo, un'aspirazione al fascismo, no? Questi sono le aspiranti a fascisti. Alcuni sono alla sua radici al populismo classico, e altri, come nel caso diciamo di Meloni, al neofascismo. La distinzione è che dopo la caduta di Mussolini e di Hitler, alcuni dittatori e anche fascisti diventano populisti perché loro non si identifica di più con il modello fascista, no? In Italia è un caso così, che è quello del movimento di Uomo Qualunque, ma loro no, no, non, ha, come di no, no, non sono, come dire, vittoriosi, nel senso di che no, non
Resteranno un
fosse.
movimento marginale.
Esatto. Invece un movimento similare che è il peronismo in Argentina diventa una forma autoritaria di democrazia, no? Nel mio libro, che noi abbiamo parlato alcuni anni fa, alla Radio Popolare di Milano, anche con lei,
Certo.
nel mio libro dal fascismo al populismo, io parlo della differenza tra fascismo e populismo, e questa è una differenza diciamo, nel senso del potere, no? Che per arrivare al potere dopo il 45 non è possibile di essere neofascista, almeno nel secolo scorso,
Certo.
nel Novecento.
Professor Finkelstein, abbiamo visto i concetti, il merito, la teoria. Adesso vorrei vedere con lei brevemente, poi andiamo oltre, un passaggio sulla geografia invece dei fascismi e dei populismi. E le chiedo se l'Europa e le Americhe del nord e del sud, pensando a oggi, ma anche a ieri, quindi a tempi e a decenni lontani, sono questi sostanzialmente, Europa e Americhe, i luoghi dove abbiamo avuto le principali manifestazioni del populismo e del fascismo, Europa e Americhe del Nord e del Sud?
Sì, nel caso del fascismo è un movimento veramente globale, che sì, che è importante nelle Americhe e anche all'Europa, ma anche c'è possibile di incontrare il fascismo, per esempio, nella India, per esempio, nella Cina. Come dire, il fascismo è un nemico della democrazia costituzionale e liberale a livello globale. Il caso della India è veramente interessante perché in un senso è vicino a quello dell'Italia, secondo me. Perché in la India, per esempio, se pensiamo un leader populista di destra come Narendra Modi, il passato del suo partito è un passato fascista. Il partito di Modi al suo origine era il fascismo all'estilo indiano. Questo c'è tante ricerche, no, diciamo, storiografica su questa questione.
E se pensiamo alla Repubblica Popolare Cinese, invece?
In Cina, alcuni alleati di Chiang Kai-shek, diciamo dei nazionalista cinese. Prima la guerra civile cinese erano un movimento fascista, no? Un movimento chiaramente fascista, identificato con il fascismo europeo, ma anche con la sua tradizione nazionalista di destra. Dopo questa guerra in Cina, come sa, c'è un regime totalmente differente, che è un regime, diciamo, comunista. Ma negli anni 20 e anche negli anni 30 c'è un fascismo nazionalista di destra alla Cina.
Professor Finkelstein, allora, fin dal titolo del suo libro di cui stiamo parlando, cioè Aspiranti, fascisti, si capisce che lei vuole introdurre, no, una nuova categoria nelle culture politiche, tra la democrazia e il fascismo, tra democratici e fascisti. Ci sono, e questo lo si apprende appunto leggendo il suo libro, ci sono anche gli aspiranti fascisti. Le chiedo anche qui una definizione, una considerazione attorno a questa espressione. Chi sono gli aspiranti fascisti? Appartengono all'oggi, a questo secolo, oppure si sono manifestati anche nel corso della storia del Novecento?
Sì, l'aspirante fascista, nel mio libro io parlo di tre tempi, tre contesti storici, no? Il primo è quello del fascismo classico, diciamo, la prima parte del Novecento. Dopo la guerra, e come forma di potere, no? Perché il fascismo ovviamente rimane dopo il 45, ma non è una forma di potere, no? Non ha il potere. E per me, come dire, il nuovo giocatore, diciamo, in questa terza posizione, terza, terza situazione tra socialismo liberalismo, capitalismo comunismo e il populismo propriamente detto. E questo populismo, come dire, anche a questo momento io lo chiamo di populismo classico, diciamo, è il populismo della seconda parte del Novecento. Questo è il populismo, diciamo, di un Perón, di un Getulio Vargas, ma anche di un Berlusconi, per esempio, per parlare
Certo.
d'Italia. Dopo c'è un terzo contesto, un terzo tempo, che è quello del nostro secolo, no? Di questo secolo, in cui la situazione è veramente estranea perché c'è una nuova forma di populismo di destra che invece di fare o di mantenere questa differenza con i quattro pilastri del fascismo, invece di questo, invece di allontanarsi di questi quattro pilastri, si avvicina, diciamo. Per esempio, se parliamo di Trump, che io lo chiamo aspirante fascista, e la violenza e la militarizzazione della politica è centrale, lo stesso con la menzogna e la propaganda di tipo totalitario, anche la politica del razzismo, della xenofobia, dell'odio a loro che sono pensato o rappresentato di forma diversa come un altro
Ma non la dittatura con Trump.
Questa è la domanda, no? Perché questa è la domanda, perché io ho scritto questo libro per questa ragione, perché l'assalto, diciamo, al Capitolio, l'assalto
Al
al
Campidoglio.
Congresso americano, al Campidoglio di gennaio 6, è un colpo di Stato. È un colpo di Stato fallito. Ma questo rappresenta, secondo me, una rottura assoluta con il populismo precedente, no? Del secolo scorso, perché si rinuncia a un elemento centrale che è quello della legittimità elettorale.
Quindi lei vuol dire che nel caso del populismo puro, la legittimazione democratica in qualche modo era ricercata, era voluta, si passa alla dittatura quando il voto non conta più, non conta più niente.
Sì, esatto. E anche se parliamo, diciamo, di una Cristina Kirchner o di un Silvio Berlusconi, e ovviamente anche Perón, per loro quando una sconfitta elettorale diventa un problema, no, ma loro accettano i risultati elettorali. Invece Trump o Bolsonaro un anno dopo rifiuta la legittimazione del voto e intentano un colpo di Stato, no?
Però,
Questo è l'elemento
professore,
centrale.
mi scusi, professor Finkelstein, però ci sono diverse forme di politiche di autoritarismo in giro per il mondo, sono quelle che sostanzialmente lei sta citando da 10 minuti a questa parte, e queste forme di autoritarismo, forme antidemocratiche, comunque fanno leva in una parte iniziale dei loro mandati, diciamo così, sul voto elettorale, per quanto poi lo possano contestare o meno, il caso di Bolsonaro, così come il caso di Trump. Ma oggi, se facciamo una fotografia proprio dell'oggi, dagli Stati Uniti di Trump ad arrivare all'Europa dove al governo c'è Meloni, in Italia, e passando per quei paesi che lei ha citato un momento fa, cioè a dire l'India principalmente, qui la legittimazione, popolare, elettorale, più che popolare, la legittimazione elettorale è ricercata da tutti, giusto? Trump non dice che non farà le elezioni adesso.
Sì, ma per esempio, se parliamo di questa situazione della legittimazione del voto, il caso estremo ovviamente è quello di Trump e anche Bolsonaro, ma in Argentina, in Israele o in Perù si parla della possibilità di un, come diciamo, di una che si se perde, si parla di, no, di fraude, no?
Di brogli.
Si
Di
parla grazie.
brogli
Si parla
elettorali, sì.
di brogli elettorali?
Sì, giusto.
Sì, si parla di brogli elettorali. In Italia, per esempio, che io ho detto questo in un'intervista con il Manifesto, che questo è anche preoccupante, si parla di una, come dire, di una distorsione del voto. in quella una prima maggioranza diventa una maggioria quasi assoluta. E questo non è un movimento di tipo democratico, ma secondo me è vicino anche in Italia alla legge Acerbo, è tipico, come è tipico di fascista, di questa distorsione, questa intenzione della distorsione, di distorsionare il voto. Ma questo non è fascismo. Per questa ragione io parlo di una nuova forma di populismo estremo che si avvicina a questi quattro pilastri essenziali del fascismo. Non è fascismo, ma non è populismo, ma neanche populismo classico. Per questo io parlo di questa forma di fascismo, diciamo, incompleto, incompleto, di un fascismo che è imperfetto, ma ha un'aspirazione, diciamo, autoritaria che per me è una
certo.
fonte di preoccupazione, no?
Ricordo, professor Finkelstein, giusto a beneficio di chi ci sta ascoltando, che questi quattro pilastri che lei ha elencato all'inizio della nostra chiacchierata, che sono anche i pilastri un po' del suo libro Aspiranti fascisti, sono la violenza e la militarizzazione della politica, le bugie e la propaganda, la politica della xenofobia, e il quarto punto è quello che riguarda la dittatura. Allo studioso del fascismo, dei fascismi, professor Finkelstein, voglio chiedere se i fascismi sono sempre una risposta d'ordine ad una crisi, crisi sociale, crisi politica, crisi economica, cioè di fronte a una crisi, in assenza di risposte, è il fascismo quello che può arrivare a perseguire un ordine usando la violenza, come dicevamo, a realizzare una gerarchia diffondendo odio? Il fascismo arriva dove non ci sono quelle risposte?
Sì, è vero che il fascismo è una risposta, come dire, è una risposta di forma autoritaria a una crisi che possa essere reale o immaginaria, no? È un problema di rappresentazione che la gente, che tanta gente non si identifica con la proposta dei politici che sono, come dire, allontanato dei suoi problemi, e il fascismo diventa questa, diventa una, propone una soluzione di tipo magico, di tipo mitologica, e è basata in una propaganda e in la menzogna.
Qui lo ricordo io, professor Finkelstein, non lo faccio fare a lei, che a proposito dei miti del fascismo e delle mitologie c'è appunto un pezzo della sua, del percorso di ricerca che lei ha fatto, che si sofferma proprio su questi aspetti. Mitologie fasciste è il titolo di un altro libro di cui abbiamo parlato proprio qua a Radio Popolare qualche anno fa. Prego.
Sì, vero, io ricordo. Sì, in questo senso, come dire, la questione di aspiranti fascisti, che non sono come similari, in tanti paesi c'è una situazione differente, ma la risposta sempre è una risposta di tipo anticostituzionale, di promuovere, come dire, di diminuire la democrazia, e di proponere soluzioni di tipo autoritaria. In tanti paesi è differente. Per esempio, la questione della violenza in India è più centrale che in Italia, o che anche negli Stati Uniti, in donde in India Modi promuove anche pogromo contro le minorie, no? E questo è un aspetto più importante che la dittatura, diciamo, in India. In Stati Uniti la questione della delegittimazione elettorale è più importante che in Italia, diciamo. Ma sempre c'è la questione di che questo non è tipico nel populismo, che parliamo di una nuova forma di fare politica basata nell'odio, basata nell'autoritarismo, basata nella delegittimazione della rappresentazione, no?
Certo.
Io dicevo, nel caso italiano è veramente preoccupante che una proposta che come di fare una minoranza, di fare una prima minoranza, di fare la maggioria assoluta. Questo è problematico e questo forma parte, secondo me, di questa tendenza di aspirazione al fascismo.
Certo.
No?
Un'ultima domanda, professor Federico Finkelstein, storico, insegna alla New School for Social Research di New York, che è un po' un bastione del pensiero critico progressista. Professore, le chiedo se Esiste secondo lei un pensiero unico che sostiene, una ideologia che sostiene gli aspiranti fascisti? Ora, le forme autoritarie di governo che si stanno realizzando e si stanno manifestando, no, in questi tempi, appaiono tutte quante dotate di un potente dispositivo ideologico che sorregge appunto tutto quello che poi da queste politiche autoritarie viene fuori. C'è un pensiero unico appunto degli aspiranti fascisti, un'ideologia, dei testi di riferimento, diciamo così?
Sì, questa è una domanda veramente complessa e la risposta bisogna di essere anche complessa. Non è possibile di parlare di un'ideologia unica, ma tutti questi aspiranti fascisti, c'è una, come dire, tutto, c'è una concordanza che la democrazia costituzionale non è una cosa del futuro, è un problema del presente. Come dire, che questa è una forma di fare politica basata nella violenza e nell'odio, e l'odio e anche la menzogna. Questa è una forma di fare politica. E l'ideologia è, come dire, è generale, in un senso antiliberale, antisinistra, antiprogressismo. È un'ideologia gerarchica, ma non è un corpo, diciamo, finito o unificato, no? Non c'è questa questione, ma è anche importante di risaltare, di ricordare che anche nel fascismo non era così, che i nazisti avevano una ideologia, i fascisti italiani una altra, e tutti in Argentina una altra, e tutti, come dire, formavano parte di un rifiuto globale della democrazia liberale, ma neanche nel fascismo è un corpo chiuso di idee, no? Ma è una forma di parlare, è una forma di governare, è una forma anche di odiare in politica, no?
Professor Federico Finckenstein, io la ringrazio per essere stato qui con me oggi, la saluto e le auguro una buona giornata.
Io anche le ringrazio a lei e grazie.
Federico Finckenstein, dicevamo, storico, insegna alla New School for Social Research di New York, e quello che abbiamo sentito è un po' la sua griglia attraverso la quale, con i quattro pilastri del fascismo, i tre contesti storici, il primo Novecento, il secondo Novecento e questo quarto di ventunesimo secolo, incrociando questi due contesti e questi riferimenti, va a descrivere quelli che sono alcune realtà dell'oggi. Aspiranti fascisti, vademecum per contrastare la più grave minaccia alla democrazia, questo è il titolo del libro pubblicato da Donzelli. E prima di concludere, un promemoria che riguarda il ciclo di incontri autoritarismi in democrazia, quello che si sta svolgendo alla Casa della Cultura insieme all'Università Statale di Milano, all'Osservatorio Autoritarismo e Libertà e Giustizia e con l'editore Castelvecchi, ciclo di incontri di cui Radio Popolare è media partner. Domani qui a Pubblica trasmetteremo la sintesi dell'ultimo incontro che c'è stato alla Casa della Cultura il 20 dicembre scorso, un incontro intitolato Estrema Destra 2.0, che cos'è e come combatterla, e l'ospite di questo incontro è l'autore del libro Steven Forti, professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona, appunto autore del libro Estrema Destra 2.0, che è pubblicato da Castelvecchi. Chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, tra poco la linea passa di Rarubini per Cult, noi ci risentiamo appunto domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!